Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Eccoci, buon pomeriggio a tutti, L Radio 8800 in FM, ascoltateci, ovviamente diretta Facebook sul profilo di Paola Aspri, Spettacolando e Spettacolando di Radio, oppure scaricate l'app di L Radio per iPhone e Android, avete tutte le possibilità del caso e non dite poi che non ci potete ascoltare, ci dovete ascoltare. È assolutamente tassativo. Abbiamo qui Silvia Siravo, grandissima figlia d'arte.
Ciao a tutti. Ciao. Io dico sono felice di essere qui.
Grazie Silvia di essere qui con me, Spettacolando. Ecco, ti faccio una domanda che non c'entra niente per poter introdurre un po' il fatto che tu sei un'attrice di teatro.
Sì.
Come ti spettacolarizzi ogni giorno?
Oddio, che domanda è? Che vuol dire?
Perché si chiama Spettacolando, la trasmissione, voglio sapere come ti spettacolarizzi.
Come mi spettacolarizzo? Ma guarda, io tendenzialmente sono invece molto riservata nella vita e molto timida.
È molto strana questa cosa perché sei del segno dell'ariete, un segno di fuoco.
Però
no?
Forse ci avrò un ascendente che bilancia in qualche altro modo. E quindi diciamo che tendo a spettacolarizzarmi sulla scena, nella vita invece a ritirarmi un pochettino.
Beh, diciamo che spettacolarizzarsi sulla scena è una bellissima cosa, peraltro ti aiuta anche a prevenire, come posso dire, eventuali malumori, perché l'attore si scarica in scena, no?
Sì, assolutamente, ti sfoghi molto e aiuta quello, funziona, insomma, è una bella possibilità che abbiamo. E quindi provando, recitando, e grazie a Dio, insomma, mi capita e ho la fortuna di lavorare spesso, quindi è una specie di terapia continua.
Senti, sei in scena al Teatro Arcobaleno con Vestire gli ignudi, un testo veramente importante di Luigi Pirandello, portato in scena in questo caso da Giuseppe Argirò.
Sì, che ha fatto la regia, la drammaturgia.
Che salutiamo, Giuseppe.
Ciao,
grande.
Giuseppe, grandissimo, con cui mi trovo molto bene. Ho già fatto due spettacoli con lui. Abbiamo fatto L'Oreste, Memorie dal sottosuolo. Questa è la terza esperienza con lui. Mi ha affidato un ruolo molto importante, complesso, difficile, ma una bellissima sfida. E lui è un regista colto, preparato, che dà tanti stimoli, quindi è un piacere lavorare con lui.
Allora, questo è un ruolo particolare, perché questo ruolo è molto molto, diciamo, evergreen, perché racconta l'oggi.
Sì, è molto.
Allora,
attuale,
Elvira è una donna, diciamo, che ha subito, diciamo, delle
Ersilia,
scusami. Scusatemi, Ersilia ha subito delle molestie. E quindi
decide di fare
un'intervista ad un giornale per crearsi una dignità.
Bravissima, sì, esatto.
Una dignità, esatto. Una veste che
si
le
dice,
dia una...
usa questa immagine, sì. Pirandello, un abitino decente di dignità, che almeno nel racconto lei possa raccontarsi fuori da tutte queste invece, insomma, racconti la sua storia un po' di vittima. Qual è stata. Il racconto però che fa alla stampa le scatena intorno tutta una rivolta delle persone, tutto l'assetto sociale che lei scardina con questa dichiarazione.
Certo.
E quindi le si ritorce tutto contro, tanto che poi farà, insomma, una fine un po' estrema.
Tema attualissimo. Nel 1922 Pirandello aveva già visto quello che sarebbe accaduto. In questi giorni ci sono state tante dichiarazioni. Poi ritorniamo ovviamente a Pirandello. Ecco, cosa pensi di tutte queste dichiarazioni di tante attrici che hanno denunciato delle molestie?
Ogni caso credo sia specifico e da capire e da indagare, voglio dire, quindi però in generale credo che sia giusto che se ne parli, che si parli un po' dei meccanismi di abuso di potere che ancora oggi esistono in qualsiasi ambito, però non soltanto nell'ambito del cinema.
No, ma infatti
adesso ci si è un po' focalizzati su questo ambito qua, però è un po' un discorso in generale, ed è importantissimo che se ne parli. E a volte mi sembra di vedere che ci sono anche degli episodi in cui un pochino chi dichiara, chi parla, viene un po' screditato anche. Ed è quello che poi succede al mio personaggio, cioè non viene dato tanto valore o viene immaginato che sia dettato da altro. E invece, insomma, bisogna anche dare ascolto e capire bene ogni caso. Quindi, insomma, l'importante è che si dia voce.
Che si dia voce, certo.
E perché poi nella comunicazione, nel confronto, nel coraggio di parlare, nel non giustificare certi abusi, si trova la forza perché questi meccanismi poi non riaccadano in qualche modo nel tempo. Perché, insomma, sarebbe auspicabile ci fosse un'evoluzione anche. Parliamo di Pirandello degli anni 20, di una donna, di una governante, di un'istitutrice che in qualche modo all'epoca era scontato che il suo padrone, il console, abusasse di lei, le facesse delle avance, a cui lei doveva stare per forza in qualche modo. E adesso le cose sono cambiate, però certi meccanismi, certe manipolazioni negli ambiti anche del lavoro esistono, e quindi dichiararlo, parlarne
certo,
può aiutare.
Certo, certo. Senti, con Giuseppe Argiro hai lavorato tanto, ma diciamo che hai lavorato anche con tua madre tantissimo, con Cici
Rossini.
Con
tutta la famiglia, la mia famiglia Cici allargata
Rossini,
di attori.
Edoardo Siramo, ricordiamolo. E poi anche con Ruben Rigillo.
Esatto, che è il figlio del compagno di mia madre,
esatto,
che è
Mariano
Rigillo. Quindi sì, io sono circondata da tutti questi
com'è
attori
pazzi. Com'è stare in una famiglia allargata? Non dovrei dirlo, ma insomma adesso vanno di moda le famiglie allargate.
Vanno di moda, ma noi devo dire che andiamo d'accordissimo, non ci sono grossi conflitti. Cioè a Natale stiamo tutti insieme dalla mia nonna paterna, per esempio.
Tutti quanti,
capito? Tutti,
una...
tutti.
Bellissimo.
E quindi è particolare.
Quanti siete? Tantissimi.
Beh sì, poi dipende, insomma. Però siamo parecchio. Comunque, diciamo, anche il fatto di lavorare insieme ci ha legato ancora di più, no? Creare insieme, viaggiare insieme. È stata un'esperienza molto particolare, non sempre facile, però temprante.
Cosa ti porti in eredità di tuo padre Edoardo Siramo, grande attore di teatro, e anche di tua madre Cici Rossini, che è importante, insomma, ha fatto diverse,
tanto teatro hanno fatto,
Maria Teresa
cinema.
Rossini,
no, Anna Teresa Rossini. Ci tiene molto perché
Anna scusate, che poi sarà pure magari in diretta Facebook,
no,
Anna
adesso...
Teresa Rossini, scusami,
esatto.
Anna, allora Anna Teresa Rossini. E quindi ecco, cosa ti porti di questi due attori, di questi...
Mi porto sicuramente il loro divertimento e l'approccio giocoso a questo mestiere e il piacere di farlo proprio.
Ma si vede però da come ti ridono gli occhi, come ti sorridono gli occhi, tu sei una positiva.
Devo dire di sì, insomma, mi fa piacere che non si perda mai il divertimento. Per esempio in questa compagnia in cui sto lavorando adesso, Vestire gli ignudi, si è creato un clima meraviglioso. E, poi magari li nominiamo, insomma, sono Aldo
no,
Vinci.
Ecco, no, nominiamoli, anzi no, nominali tu, anzi
sì,
io ti...
C'è Aldo Vinci che fa un perfido console Grotti, cattivissimo, straordinario, Maurizio Palladino, Deborah Mattiello, Filippo Velardi e Alessandro Scaretti.
Okay.
E, insomma, è quello che un po' mi hanno insegnato, io trasmesso i miei, è di vivere questo mestiere senza dimenticare che è un gioco, che è una grande possibilità di divertimento anche per noi e che bisogna fare con grande anche serietà e rigore. Perché...
Hai un rito scaramantico ogni volta che vai in scena?
Mm.
Perché gli attori ce l'hanno, no? Abitualmente, no?
Qualche... insomma, c'ho un po' una ritualità in camerino di cose che mi porto.
Ah, sì?
Sì, per esempio anche con mio padre ci scambiamo bari in bocca al lupo, crepi il lupo in bocca al lupo.
Per non dire un'altra parola che in teatro si dice.
Che si dice sempre.
In augurio si può dire anche?
Ma diciamolo,
diciamo,
si usa.
Merda.
Quello,
ecco, questo
sempre
è l'augurio che si fa a teatro.
Ci
ogni
si tocca
volta
i sederi tutti quanti.
No, questo non lo sapevo.
Non lo sapevi?
Questo non lo sapevo,
ci
mette
tutti in cerchio.
Il nostro regista ci sta dicendo, Antonio Niccolini, mi raccomando, non lo sbaglio questa volta, Sai, rimane un po' così, dice, questo testamento del...
avviene questo, insomma,
è strano,
però non,
particolare,
non
insomma,
fa parte delle molestie,
è una
regola.
È particolare,
però so,
allora
anche merda risale, no, al fatto che i cavalli andavano le persone andavano a teatro a cavallo, se c'era tanta merda fuori dal teatro vuol dire che c'era tanto pubblico, quindi anche questo appartiene, insomma, a una sua storia.
Ho capito, quindi, ecco, quindi c'è una ritualità particolare che va osservata.
Che va, sì, come non ti, per esempio se cade il copione a terra bisogna batterlo 3 volte.
Mamma mia, quindi questo
sono... Ma io ci sono cresciuta, capisci? Non si può usare il viola,
insomma. La prima volta che sei salita in palcoscenico, quanti anni avevi?
Intanto mi hanno fatto far girare un film a 6 mesi.
6 mesi?
Facevo la figlia di mia madre e di Massimo Ghini.
Ah.
Ogni volta dicevo un'azione piangevo.
Qual
sempre.
Qual era il film?
La neve nel bicchiere di Florestano Vancini.
Come no,
una
la neve
cosa
nel
meravigliosa.
Bicchiere. Sì, sì, la neve
e
nel bicchiere.
Poi più o meno la mia carriera cinematografica è finita lì, circa i miei 6 mesi. Però, però poi ho preso in qualche piccola partecipazione in qualche spettacolo. Nei Rusteghi con mia madre dovevo entrare in scena e dire solo papà, papà. Ero bimba, avevo tipo 4 anni, non lo dicevo mai. Si andava avanti. Poi ho iniziato ad essere parlante, più avanti ho fatto l'accademia e ho iniziato a recitare.
Senti, come mai un viso come il tuo, una fisicità come la tua, non è ancora stata utilizzata in televisione?
Non lo so,
lo domandiamo
come
mondo,
mai non mi scritturate?
Mondo, no, perché questo, sai cos'è? Che adesso vanno di moda le serie TV, ce ne sono tantissime, no? A te piacerebbe farle?
Beh, molto, mi piace guardarle molto, ma
insomma
sarebbe bello.
Qual è il regista televisivo che ti piace di più?
Oddio.
Adesso ce ne sono tanti.
Adesso mi cogli un po' alla sprovvista, però
per esempio
ti posso
Alessandro
dire...
Alessandro Dall'Atria adesso sta facendo la regia della seconda serie di Bastardi di Pizzo Falcone.
Ah, bellissimo.
Quindi
io ho visto,
seconda
per esempio,
serie sarà diretta da
Rocco Schiavone, che mi è piaciuto moltissimo.
Molto anche, sì.
Tratto anche da dei romanzi. L'importante spesso è la scrittura, insomma.
La scrittura
anche
è fondamentale, certo.
E poi seguo anche tante serie americane. Sai, per riuscire a fare...
Tu vedi molto spesso Netflix.
Molto spesso.
Netflix,
sì,
me
l'ho
detto
sì.
Prima di andare in onda. E qual è la serie che ti piace di più?
Mi è piaciuta tanto Breaking Bad. Per quelle invece più speritose ho visto questo Love. Ora sto vedendo Black Mirror, che mi piace molto. Però quella, ogni puntata ha un suo una conclusione, insomma, ed è appassionante. Mi piace molto sull'evoluzione della tecnologia e che deriva può prendere in un ipotetico futuro. Bellissimo. Per dire, perché non partecipo alle fiction, non lo so, nel senso, mi piacerebbe anche, dovrei fare anche più provini, e invece faccio molto teatro.
Sei
e
molto
quindi...
sei pigra?
No, sono una anche abbastanza rigorosa che fa tanto, però se vengo presa dal teatro sei completamente fagocitato,
certo,
da quel mondo lì,
anche
capito?
Perché vai in tournée, ci sono tanti ritmi da...
Ci sono tanti ritmi, vai fuori e le prove ti prendono tante energie, per cui invece
un anno in
farsi conoscere...
Lungo, poi insomma non puoi spezzettarlo,
sì.
Con... Allora molto spesso gli attori di teatro bloccano il teatro e fanno serie TV, infatti, durante...
Esatto, se hanno...
Come è successo a Massimo Ghini, per esempio, tante spesso...
Certo.
Successo a tanti altri attori, insomma.
Sì.
Quindi dovresti fare una rinuncia per un po' di tempo.
Sì, devi assolutamente dedicarti solo a quello, capito? È un po' una scelta da fare, anche. Però, insomma, mi piacerebbe, vediamo, magari.
Allora, gli hobby di Silvia Siramo, cosa fa quando non fa teatro?
Vado al cinema molto, piace molto andare al cinema, faccio yoga ultimamente. Sia Kundalini che Ashtanga, e mi fa bene. È uno spazio che mi prendo in cui sto bene, devo dire. E leggo parecchio, molti saggi anche di psicologia, sì, cose di... E questo, e poi vedo gli amici, insomma, vado a teatro comunque, perché un po' per piacere, un po' perché
uno va a vedere i colleghi,
un
no?
Po'
poi
perché,
ricambiano,
esatto,
anche, diciamo, la visita, se così si può dire.
Assolutamente.
E ovviamente vengono a vedere te, no? È sempre
è un po' uno scambio in questo senso, è anche un piacere di vedere cosa fanno i colleghi,
certo.
E penso sempre un modo per avere stimoli, e mi piace anche molto andare alle mostre, per dire. Ho un'amica cara che lavora alle scuderie del Quirinale, adesso voglio andare
quindi
a vedere
spesso...
la mostra di Picasso.
Quindi spesso sei, insomma...
Insomma, si fa...
Vita privata.
Oddio, che
come
domande.
Te la cavi con i sentimenti?
Malissimo.
Sì, malissimo. Detto così è catastrofico.
No, facciamo vari appelli oggi.
Sei andata da Woody Allen?
Siamo io e Woody, siccome, più o meno nella stessa
situazione.
Come
ti piace molto come regista, so, e quindi
sì, esatto.
Ovviamente, no?
Beh sì, beh, lui dice delle cose formidabili.
No, anche
lui
perché
e Moretti.
No, anche perché, no, diciamo che Woody Allen è un po' pasticcione nei sentimenti, da come si vede nei suoi film,
esatto,
no? Pasticciano un
mi
po'.
Mi sento anche molto Diane Keaton ogni tanto.
Tu sei una pasticciona in amore?
Lo sono stata, diciamo, ho tentato poi di dare una regola. Ho frequentato molti attori, quindi nel tempo, quindi ho avuto, cioè sì, diciamo che ho avuto dei fidanzati, ma sempre che facevano il mio stesso mestiere. E quello,
certo,
quello non è facilissimo da gestire.
Non ti chiederò chi siano,
no,
evito.
Infatti,
evito,
vediamo, perché evitiamo,
no,
però, evito
perché
però conciliare le proprie...
troppo sul privato, non meglio evitare.
Comunque, conciliare le vite un po' complicate, scombinate degli attori, non è facilissimo. Se uno lavora, se l'altro non lavora... E quindi questo crea poi...
Crea anche giustamente dei
problemi, non è facilissimo, non è facilissimo.
Meglio
non avere una vita
con una
stabile.
Persona allora che non sia
può
conduttore.
Darsi, lavoreremo per
ah,
questo.
Ah no, forse no, se stai già rispondendo così vuol dire che già c'è
no,
qualcosa.
No, non c'è.
Non c'è, vogliamo... Senti, da piccola com'era Silvia Siramo?
Ero molto allegra, simpatica, volevo già fare gli spettacoli, costringevo i miei compagnucci di scuola, tipo gli mettevo, facevo delle regie, no, era una...
Quelli già innamorati di te, praticamente.
Ma chissà,
lì dicevi facciamo questo.
Sì, davo degli ordini tremendi.
Allora, però sì. Abbiamo in diretta adesso,
certo.
Filippo Crescimann, il nostro Acchiappa Cultura, ciao Filippo! Ci sei Filippo? Non c'è Filippo, allora... Ecco, è caduto. Comunque abbiamo Carolina Rosi.
Ecco, Filippo non c'è, ma Carolina c'è, meno male.
Buon pomeriggio, ciao, Carolina.
Ciao, Carolina.
C'è ciao, Silvia Siravo qui con me.
Infatti l'ho salutato, non ho sentito tutto quello che ha detto precedentemente.
Potrebbe essere
parlava, guarda Carolina, parlava di teatro, abbiamo parlato moltissimo di teatro, abbiamo parlato dei riti scaramantici a cui un attore, diciamo, si sottopone a volte. No, tu hai un rito scaramantico prima di entrare in scena?
No, assolutamente no. No, perché anzi mi vesto di viola, che è uno dei miei colori
bellissimo
preferiti.
Anch'io lo prediligo, brava.
No, non ce li ho, no, sinceramente non ce li ho, ma rispetto chi ce li ha, nel senso che non sono una che non ce li ha in assoluto nella vita. Ce li ho magari nella vita, ma non prima di entrare in scena, perché sennò si diventerebbe schiavi di una cosa troppo ripetuta.
Allora
dire,
Carolina, io adesso ti lascio tra le parole di Filippo Crescimann, che è il nostro
bellissimo
critico teatrale. Ciao Filippo.
Buongiorno a tutti.
Non ho presentato lo spettacolo.
Ciao.
Non ho presentato lo spettacolo.
Buongiorno
lo fai
signora
tu.
Rosi, lo presento io, certo. Intanto ringraziamo la signora Carolina Rosi che oggi è il debutto questa sera al Teatro Ambra Iovinelli fino al 17 dicembre di Non ti pago, che è una famosissima,
esatto,
che penso che non abbiano visto in molti, di Edoardo, scritta e messa in scena 1940 con il fratello Pino, la signora.
Io ti sento malissimo, cerco di intuire quello che stai per dire.
Prego, prego, parli sì. Lei, è importante.
No, dicevo no, che ti sento male, ma allora... che comunque andiamo in scena questa sera e che è la seconda volta che torniamo a Roma, perché siamo già andati in scena l'altro anno all'Argentina, e che è l'ultimo lavoro di Luca come regista, che ha fatto una messa in scena particolare, nel senso che forse in qualche modo si è distaccato dalla pura e semplice commedia come scritta, ma ha dato anche delle note un pochino più riflessive nell'interpretazione, diciamo, degli attori, e quindi la gente si ritrova a farsi delle risate, ma anche a magari a commuoversi in alcuni punti. È uno spettacolo che siamo ormai alla 220esima replica, che però abbiamo nel cuore, devo dire, proprio perché è quello che ha segnato, diciamo, la fine purtroppo di un nostro percorso con Luca, e quindi ogni volta entriamo in scena con la consapevolezza di non voler cambiare neanche una virgola rispetto a quello che sono state le indicazioni, diciamo, di regia che ci furono date per i nostri personaggi, ecco.
E mi sembra anche giusto che sia così.
Ragazzi, se parlate...
Aspetta, no, parlo... Ecco,
Anzi, se tu fai da tramite a quello che vuole chiedere Filippo, io a te ti sento benissimo, a Filippo un po' meno, però...
No,
però
no, io volevo Tanto volevo ricordare
Filippo, non ti si sente bene, sì. Però scusami, allora o ti metti in un punto in cui si sente bene oppure è un problema, perché si sente si sente malissimo. Allora o continuo io a fare delle domande.
Adesso mi senti, sentite?
Sì, adesso sì.
Meglio.
Adesso
ecco,
sì.
Allora meglio. Okay. Stavo dicendo ai nostri ascoltatori che per noi è un grande piacere avere la signora Rosi, perché per quei pochissimi che non sanno chi è la signora Carolina Rosi, e anche ricordiamo che è figlia di uno dei più grandi registi della storia del cinema, che è Francesco Rosi. Se io dovessi elencare tutti i premi di Francesco Rosi, faremmo notte. Poi è la
compagna... Se ne frega, magari i film.
Sì, vabbè, vuol dire che sono stati grandi film, è logico, senso. Per questo dicevo.
Sì, certo. Certo.
Poi è stata la compagna e poi la moglie di Luca De Filippo, figlio di Edoardo, e poi è stata la figlia di una stilista, nipote di Crizia, quindi è una storia lunghissima di presentazione.
E poi sono io, attrice, nel senso che anch'io nel mio piccolo, ormai avendo la mitica età di 52 anni, sono fortunata ad avere avuto un'infanzia, certo. E soprattutto una vita dopo ricca di persone che mi hanno arricchito a loro volta, e se io sono quello che sono certamente lo devo a loro, soprattutto per insegnamento di vita, non so come dire, e per avermi tramandato delle passioni che nella vita è molto difficile trovare, delle passioni da seguire, come la stessa Silvia, che non so se è ancora in linea.
Sì, ci sono. È qui con me in studio, Carolina.
È figlia di un altro, bravo. Insomma, io penso che questo fatto dei figli d'arte, ma questo non c'entra, in realtà è una nota accrescitiva, nel senso che in qualche modo si impara da piccoli, in qualche modo, a rimanere affascinati dalla passione stessa provata dai nostri genitori. Non necessariamente poi si è bravi altrettanto, si è autori, però perlomeno c'è un fascino, soprattutto se quelli che ci hanno preceduto l'hanno fatto sempre con grande amore e con grande passione.
Che bello, bello.
Ma io infatti, signora, era una presentazione. Poi stavo andando a lei, stavo ricordando che lei ha studiato, è iniziato come stilista, infatti questa è una curiosità che volevo capire, per quale motivo poi lei a un certo punto ha abbandonato. Poi si è andata a studiare a Oxford, poi si è iscritta all'Accademia d'Arte Drammatica, quindi è una bella storia, però dovevo dire anche la tua famiglia, la tua famiglia che ha avuto, le persone che ha avuto intorno. Ecco, poi parlando di lei, come è avvenuto che da stilista poi
ma perché guardi, fare la moda è come fare il teatro o il cinema, sono mestieri dove uno si deve totalmente autoidentificare, perché sono mestieri che ci portano via la vita, il tempo, che richiedono un'attenzione che va oltre le 12 ore al giorno, e quindi ho capito che non era una cosa con la quale io avrei potuto convivere. È un mondo bellissimo, ma non mi avrebbe, come posso dire, dato la forza per poterlo fare proprio come se fosse una vera identificazione, non so come se mi riesco a spiegare. E quindi dopo averci provato, perché era evidente che essendoci un impero alle spalle uno ci provasse, non avendo poi mia zia dei figli, e che quindi potesse continuare un'impresa che poi invece appunto morta lei è in qualche modo andata a ramengo, però non era proprio fatto per me, mentre in qualche modo, ma neanche il teatro era fatto per me. Io ero affascinata dal cinema in generale, da un realismo puro, quindi tutto ciò che era teatrale, enfatico, un pochino surreale non mi piaceva, e poi chiaramente si cresce, si diventa più maturi e invece si scopre a volte proprio l'opposto, quello che poi ci piace di più, cioè, e quindi non so, interpretare delle cose anche molto lontane da noi stessi, perché sennò diventa solo un percorso psicologico e psichiatrico che è meglio farsi con un medico privatamente, diciamo. Però insomma, da quando ho conosciuto Luca, io con Luca sono stata 25 anni, è proprio scoppiato.
Io volevo ricordare un attimino come vi siete incontrati anche, no? Lei era tu eri aiuto regista di Lina Wertmüller,
sì, per una commedia che aveva scritto lei.
Esatto, però il primo...
molto simpatici.
Sì, no? Ma il primo impatto non è stato proprio di grande simpatia tra di voi, poi è nato una grande...
di simpatia sì, però diciamo che io avendo frequentato nella vita tante persone importanti non avevo la soggezione che normalmente ha qualcuno di fronte al grande nome, quindi lo trattavo... E quindi se rispondeva con delle cose che in qualche modo non le trovavo corrette, avevo la faccia tosta, diciamo, di esprimerlo, di dirlo. Da questo è nato prima un rapporto dialetticamente molto interessante, un grande affiatamento sul lavoro, proprio sì. Per questo, perché poi io penso che la gente matura abbia bisogno di una controparte, non sempre di qualcuno che ti dice c'hai ragione, sei un genio, perché sennò non si cresce. E dopo questo appunto connubio, chiamiamolo artistico, ma nel senso io ho fatto l'aiuto anche di Luca per tanti anni, poi invece è scoppiato anche un sentimento.
Ma poi avete recitato insieme da subito, perché da è stata subito. Sostituita praticamente sì. Un'attrice.
Allora, esatto, è caduta un'attrice. Il giorno della prima, quindi figurati, è come nei migliori film, lì, la famosa cosa.
Eravate, posso dire una cosa, eravate destinati l'uno all'altra, esatto, era quello sì, il destino che vi ha, no?
È vero, ma anche come, sai, anche come appartenenza di un mondo, perché è poi vero. In definitiva, non so che ti posso dire, i luoghi dove Luca... che aveva frequentato per una vita, anche tramandati da Edoardo stesso, erano gli stessi che mio padre tramandava a me.
È vero.
E poi in qualche modo anche, come ti posso dire, al di fuori da quello che è il lavoro o non so che cosa, poi c'erano anche tanti punti in comune di un modo di pensare.
Carolina, cosa ti porti di questi due grandi uomini della tua vita dietro, insomma, in questo
momento? Più passa il tempo più mi porto una nostalgia che io pensavo io penso di essere forte molto, però in realtà mi rendo conto che invece forse si è più forti quando ti avvengono queste cose sulle quali devi, come ti posso dire, reagire, no? Immediatamente, certo. Perché sennò sei finito, e invece più passa avanti il tempo e più ti rendi conto che proprio la mancanza della parola, dello scambio di una sensazione, di un'idea, di una cosa, quello mi manca moltissimo. E poi io, per quanto riguarda il teatro, a Luca devo proprio tutto, non so come dire, e quindi io mi porto ogni giorno le sue parole in testa che mi cerco di automigliorarmi facendo, come ti posso dire, fronte alle 2 milioni di cose che mi sono state dette sempre e che magari sul momento forse non ci prestavi neanche così tanta attenzione, ma ritornano, no, nella memoria.
Paola, io vorrei signora se la interrompo, signora, no, perché questo è l'argomento nel quale mi voglio infilare. Vorrei che lei ricordasse cortesemente quel periodo dal 2000 al 2006 nel quale periodo suo padre Francesco Rosi lavorò a stretto contatto con Luca De Filippo, mettendo in teatro una trilogia di commedia. Come fu quel periodo, il contatto tra due grandi personaggi di questo settore? Come lo ricorda?
Prima di tutto magnifico, ma veramente magnifico, ma per tutti e tre, cioè è stata un'esperienza che per Luca, e l'ha riconosciuto tante volte, in qualche modo ha ritrovato anche lui un maestro, perché una cosa è essere diretti da dei propri coetanei, diciamo, è una cosa certo. In qualche modo è avere il vissuto di un uomo con un'età maggiore, con un'esperienza maggiore, e Luca si è affidato e quindi in qualche modo ha potuto pensare solo a se stesso, non a tutta la baracca come di solito doveva fare, e secondo me, per esempio, Luca ha fatto la sua interpretazione di Napoli Milionaria, resta in assoluto una delle più belle del teatro, meglio anche di Edoardo, mi permetto di dirlo, e pazienza se qualcuno non sarà d'accordo, ma io lo voglio dire. Detto questo, la cosa nobile per mio padre è stato è stato meraviglioso poter ritornare al teatro, si è affidato anche lui a Luca, perché il teatro non era più un suo mezzo, diciamo, di comunicazione, non lo faceva da tanti anni, e quindi in qualche modo erano proprio uno che aiutava l'altro a capire meglio la materia, non so come dire. Ma la cosa bella, e ci tengo a dirlo perché siamo in una società dove veramente i vecchi sono abbandonati, è che mio padre era un uomo pieno di energia, soprattutto nel 2003, quando è iniziata questa trilogia, e che non c'è stato verso, avrebbe potuto fare dei film, avrebbe potuto fare delle altre cose. Questo è un paese che non fa lavorare già in generale, figuriamoci quello che sta sulla soglia degli 85.
Bravissima, Luca, hai detto una cosa giustissima. Hai detto una cosa giustissima.
Prima ancora che pensare a se stesso, lui ha detto: noi non possiamo lasciare una persona che è ancora così capace di dare al mondo, non la possiamo lasciare che si annoia dentro casa perché guarda il soffitto. E quindi l'ha fatto anche all'inizio, proprio come gesto di, come posso dire, di rispetto e di consapevolezza che quell'uomo poteva ancora dare molto al mondo dello spettacolo.
Infatti lei, signora Rosi, signora Carolina, qui. Lei porta
signora Rosi, già invece chiamami Carolina.
Io non mi permetto. Se vengo autorizzato lo faccio. Carolina Rosi, lei come porti avanti, oltre che la carriera di attrice, benissimo, tutti gli impegni che io almeno so che almeno hai, quello di presidente, quello di portare avanti le fondazioni che riguardano tuo padre, poi le fondazioni che riguardano tutte le cose appunto di tuo padre, quelle che riguardano Luca De Filippo e poi altri tanti impegni. Come fai?
Faccio quello che posso con molto ritardo, nel senso che vorrei fare molto di più di quello che faccio, piano piano ci riuscirò, e ho i figli di Luca che mi danno chiaramente una mano e che sono molto presenti, che sono veramente come se fossero figli miei. Fortunatamente non abbiamo, come posso dire, problemi di liti o di cose di questo genere, che piano piano stanno imparando, ma che già da adesso iniziano ad occuparsi anche loro delle loro materie che riguarderebbero, diciamo, i De Filippo, e con passione e poi amore mio.
Io l'altro anno ho intervistato Luigi De Filippo, il quale mi ha parlato in modo entusiasta, in modo proprio affettuoso, carino, delizioso, dei rapporti che con appunto Luca. Come sono, se mi posso permettere, i vostri rapporti professionali, diciamo, non tanto quelli familiari?
Sono buoni,
diciamo,
senso non ci frequentiamo per ovvi motivi, nel senso che poi sai, chi fa teatro non si vede mai, perché siamo ognuno intrappolati nelle nostre tournée, e quando poi finiscono le tournée ognuno ha i luoghi di buon ritiro dove si va a rifugiare, quindi in realtà tra gli addetti ai lavori non ci si frequenta proprio o comunque molto poco. Io gli voglio molto bene, non era come posso dire un amico con il quale ci si frequentava per andare a cena,
l'ho detto, questo
no, però chiaramente c'era un grande affetto, un grande rispetto, c'è tuttora, e io lo rispetto e gli voglio bene, ma insomma non ci vediamo, non abbiamo il tempo.
Vorrei riportare però l'attenzione di nuovo sul testo teatrale che è in scena da questa sera al Teatro Ambra Iovinelli, che è Non ti pago, per il semplice fatto che è un testo famosissimo del periodo del teatro umoristico di De Filippo, è andato in scena l'8 dicembre del 1940, quindi ecco, lei ha parlato tu hai parlato delle differenze che ci sono con l'edizione precedente, peraltro c'è stato anche un film di
il film con Totò, meraviglioso, ma non di differenze, diciamo che questo testo è un testo molto famoso, è quello del famoso sogno dei numeri dell'otto. Io adesso non voglio rubare troppo spazio e raccontare.
No, vorrei dire che tu dividi la scena con Gianfelice Imparato, peraltro, che è tuo marito sulla scena, no?
Che è un grande attore, che ha lavorato all'epoca già con Edoardo e poi con Edoardo come regista, un momento, non con Edoardo perché Gianfelice non è che così vecchio, ma quando Edoardo si ritirò dalle scene iniziò a fare delle regie per la compagnia di Luca, e quindi in queste prime regie della prima spettacolo della Compagnia di Luca c'era anche Gian Felice, che è un attore veramente meraviglioso e che per esempio è l'opposto sotto certi aspetti di Luca, perché è un visionario, un po' più surreale, è un po' più non so se ce l'avete presente sulle
sì
nuvole,
sì no io l'ho visto in diverse occasioni peraltro anche
esatto,
non solamente in teatro
di Luca, però insomma è stata una persona, è una persona senza la quale diciamo la compagnia forse non avrebbe modo ancora di sopravvivere. Comunque è un testo che non è che ci siano delle differenze né di testo né di niente, e che questo stesso Luca l'aveva messo in scena 25 anni fa con, che ti posso dire, Vincenzo Salemme, Tosca d'Aquino, Antonella Cioli, cioè tutta una tipologia di attori, avevano tutti 20 anni, 30 anni, no? E quando poi ritorni su un testo che stai quasi sulla soglia dei 70 anni, probabilmente un po' perché l'hai già fatto varie volte, un po' perché quel testo in quel momento ti ispira qualche cosa di diverso, non ti soffermi solo sull'aspetto tout court, diciamo, del parossistico delle battute o della
certo.
cosa che cerchi anche di sottolineare
certo.
degli aspetti un pochino più corrispondenti anche a quello che noi viviamo nella nostra quotidianità.
Io
infatti,
però volevo diciamo anche riportare l'attenzione su un film che io me lo ricordo benissimo, è Cronaca di una morte annunciata. E dimenticare
aiuto.
Anche Palermo, il film che
sì.
hai girato con tuo padre.
Guarda, io con mio padre non ho avuto fortuna, nel senso che mio padre non ha mai fatto dei film per le donne, nel senso che raccontando problemi riguardanti il paese, sociali, politici.
Beh, scusami se mi permetto, ma è un grandissimo attore, scusami, regista. Insieme
sì.
voglio dire ad Elio Petri, che è stato un regista
certo,
di denuncia
però
sociale
donne,
sì delle donne sì ho capito che intendi dire
a mio padre non mi ha portato niente, questo è quello che ti voglio dire, che non mi ha dato quella possibilità vera
sì, è vero.
Di poter fare un ruolo, cioè in Cronaca ero una diciottenne, avevo appena finito l'accademia, per carità delizioso, la mia primissima esperienza nella vita, e in Dimenticare Palermo questo piccolo ruolo da giornalista, ma insomma non sono state, sono state esperienze per me meravigliose.
Io mi ricordo anche che hai fatto l'amante di Michele Placido in Ti presento un'amica.
Madonna mia, sì. Ma ne ho fatti tanti, ho lavorato anche tanto all'estero, perché come diceva prima Filippo, appunto io ho fatto le scuole italiane, ho fatto
sì.
le scuole all'estero,
sì, Oxford.
Poi parlo 3-4 lingue come l'italiano, e quindi ho lavorato parecchio in Francia.
Senti,
no,
voglio sapere solo
niente,
voglio
la vita è quello che
esatto.
siamo in questo momento, e poi il passato ci porta ad avere, come posso dire, una nostra storia. Ma sarà perché mi sono successe tutte queste cose, ormai non solo vivo alla giornata, ma la giornata già mi sembra troppo lunga. Io vivo
senti, una piccola curiosità, momento. Carolina, ma tu sei andata poi a abitare sì. nella casa di famiglia a Piazza di Spagna?
Ma zitta, che io sto sotto debutto, sotto trasloco, sotto.
Ah, ecco, vedi, ho beccato questo. Proprio la cosa proprio
no,
più.
una vera tragedia, infatti sono mettici poi tutti gli altri cavoli, come abbiamo appunto sovracitato prima, le fondazioni, le cose, io non so più a chi dare i resti, e non mi sto come una sfollata sia in una casa che
io
in
una l'ultima curiosità, scusami,
l'ultima curiosità e poi dopo aspetta faccio
l'ultima,
fare una domanda, scusami
l'ultima,
Filippo scusami
l'ultima curiosità, sì scusami tu Paola,
allora stavo
l'ultima
dicendo
curiosità, però
sì ma non ti accavallare, scusami se senti che
no,
io
mi accavallo, no,
io allora sono. Ascolta
no, che non
tu
ti
fai l'ultima e lo
sentivo.
So però devi fare attenzione perché se ci cavalliamo con le voci e diventa un problema, no? Diventa un problema.
Vabbè.
Allora, tu fai la tua domanda, poi faccio intervenire Silvia Siravo che ha lavorato
sì.
con lei nella dodicesima notte. Gli faccio fare
ma
una
ha
domanda.
Lavorato anche con Luca.
Con Luca,
con Luca pure.
Sì, no,
con
Carolina
con Luca.
Purtroppo mai.
Sì, prego Filippo.
Vabbè, no, chiedevo, dicevo, volevo sapere solo questo velocemente. Che differenze c'erano, velocemente, di caratteriali tra Edoardo e Luca?
non lo so, perché io Edoardo l'ho conosciuto attraverso mio padre e non attraverso Luca. Io posso dirti com'era Luca, ma non come fosse stato Edoardo. Luca era una persona che passava per essere come posso dire, un po' magari freddo, distaccato, questo si diceva anche del padre, un po' sulle sue, se vuoi, ma in realtà invece Luca era solamente di una timidezza che rasentava quasi il patologico, e quindi era una persona, come posso dire, che stava sulle sue, ma per timidezza. Se poi bastava una persona che gli diceva per primo buongiorno, si apriva e diventava chiaramente molto più, come posso dire, facile, ecco. Io poi, avendo l'opposto di carattere, se posso dire di avere un merito, è che in 25 anni credo di averlo fatto diventare un po' più estroverso e un po' più
ammorbidito,
ammorbidito, perché non poteva fare diversamente, non poteva resistere, se no.
Vai, però, Paola, vai,
Silvia,
Paola.
No, volevo far fare una domanda a Silvia, che è qui con me in studio, che ha lavorato appunto sia con Luca che con Carolina.
Voglio solo dare un saluto a Carolina, e mi ha fatto piacere, bello parlare con te, veramente, cioè che sentirti carina. Parlare, veramente, grazie. Grazie di cuore, perché
bocca al lupo anche a te, non so se stai pure tu per andare
sono
in scena, anzi di sicuro
anch'io in scena, sì. Però credo che riuscirò a vedervi, mi fa piacere perché ancora non l'ho visto lo spettacolo.
Devi
assolutamente
forza,
verrò al più presto, ci tengo tanto, e sì, che
bene,
dire.
Ti aspetto,
va bene, merda allora.
Ciao, per gli spettatori che non ce l'hanno davanti, Silvia è di una bellezza sconcertante.
No, ce l'ho io qui davanti, Carolina. Carolina, ce l'ho io qui, quindi lo posso dire che è veramente bella, ma soprattutto
alla radio funziona tantissimo.
No, ma sai cos'è, cosa mi piace di lei? Che è bella dentro ed è bella fuori.
Grazie,
è una cosa
brava, Silvia.
grazie tante.
Va bene. Allora, questa infinità di complimenti.
Sì, che ci
salutiamo Carolina Rosi.
Carolina Rosi, ricordando appunto che dal 7 al 17 dicembre al Teatro Ambra Iovinelli sarà con Non ti pago, una delle più famose e più antiche commedie scritte da Edoardo. Quindi
allora, permettimi
un bocca al lupo.
Sì, permettimi una cosa.
Grazie.
Permettetemi una cosa, anzi, Carolina, grazie per essere stata qui a Spettacolando su Ale Radio.
Certo.
Grazie perché tu sei una grande del teatro, e soprattutto hai una storia alle spalle talmente grande che non basterebbero
che non basterebbe
neanche una trasmissione per poterla raccontare. Tutto va bene,
quando volete io sono qua. Grazie a voi,
grazie Carolina, grazie.
Ciao
Filippo, ci sentiamo il prossimo martedì.
Ciao,
grazie. Allora andiamo con Ed Sheeran con Perfect
for me, darling, just dive right in, follow my lead. Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Con Perfect El Sheeran, ti piace?
Sì, molto, molto.
Ti piace?
È stato bello, è stato
bello,
dei bei momenti.
Lento,
piacevole, molto.
Allora, cosa ti è piaciuto di questa intervista con Carolina Rosi?
Oh, che meraviglia sentire lei. A parte, lei è sempre molto vera, molto diretta.
È vero che è molto vera e diretta.
Non c'è mai niente
non
di
ha
costruito,
filtri,
non ha filtri.
Non ha filtri, è bellissimo.
Ed
questo.
È bello come parla di tutta la sua storia, appunto, perché non è facile, e di come lei...
Allora c'è una persona adesso in diretta Facebook, Stefano Avvisati. Ciao ragazze, buon pomeriggio, grazie delle ragazze, lei lo puoi dire, io non tanto. Silvia Siravo, bravissima attrice, io ricordo con piacere Sipario. Hai capito?
Beh,
ci stanno
grazie,
dicendo.
Grazie, mi arrivano dei complimenti.
Mi arrivano pure Paolo Lupus Leone, che lo salutiamo.
Io sono felice,
giornalista,
grazie Stefano, grazie
collega
a tutti.
Paolo ha detto che sei bravissima.
Che piacere,
dai. A questo punto, perché ce l'ho qui ospite in studio.
Bene,
oh, parliamo
viva.
Un attimino invece di gossip. Dice, non c'entra niente, abbiamo parlato fino
nulla.
Adesso, però insomma, sai, Max
bisogna
Biagi,
un po' aggiornami, perché
Max
non sono
Biagi,
preparatissima, sto solo chiusa nei teatri.
Max
però.
Biagi si è lasciato da un bel po' con Bianca Zei, anzi ha lasciato Bianca Zei e ha rilasciato un'intervista a Vero e ha detto che lui si è lasciato, ma non perché diciamo perché si è rimesso con la Pedron, che era la sua ex moglie, ex Miss Italia, ma per fare di più il padre,
per dedicarsi,
ecco, per dedicarsi di più. Però tu mi hai detto una cosa fuori onda.
Ha detto no, perché forse facevo questa riflessione, forse si può conciliare un pochino, no? Anche
penso
una relazione, anzi, forse può. Adesso non voglio entrare chiaramente nei fatti loro e mettere bocca, perché poi ognuno ha la sua storia e la sua vita. Però immagino che una relazione comunque può anche arricchire un rapporto invece.
Esatto.
Con un figlio. Poi, insomma, ogni
non
storia.
Non è che sarà una piaciuta bugia questa?
Chissà. Come ci si vuole raccontare.
Sì,
quindi torniamo a Pirandello.
Mi sembra un po' una bugia quella che ha il signor Biagi, come.
Certo, può essere una cosa comoda per fuggire da una situazione.
Sì, molto. Penso che sia una cosa proprio per dire non voglio prendermi delle responsabilità, probabilmente. Ma nel frattempo però sembra che Bianca Zei non è che sia tanto
si sia
addolorata.
Risentita troppo.
Sì, non
so. Vabbè, allora forse vanno d'accordo così.
Oh, invece del Grande Fratello, che tu non hai visto.
No, zero.
Non hai visto, probabilmente è un, vabbè, è un reality.
No, ce l'ho visto. Cioè,
è andato per la maggiore, insomma, ha vinto.
Fino a questo sì, lo so. Però.
Ha vinto Daniele Bossari e ha vinto la persona più trasparente di questo mondo. E un po' ne sono anche contenta, perché non ha vinto, io lo dico qui, adesso ce l'avrò tutte contro le bambine, Giulia De Lellis non ha vinto, io sono contenta che ha vinto Daniele Bossari, lo dico qui perché è una persona preparata, è una persona che ha avuto un passato particolare, nel senso che non ha vissuto dei bei momenti, okay. E il Grande Fratello è stato un trampolino di rilancio per una sua rinascita a livello bene. Emotivo e anche una rinascita a livello professionale, bene. Quindi secondo me è anche un grosso conduttore, un grande conduttore radiofonico, ma è anche un grande uomo secondo me. Poi
vince quello, poi no?
vince quello, la trasparenza, sì. Mentre Giulia De Lellis, ecco, parlando di Giulia De Lellis, che è uscita fuori da Uomini e Donne e faceva la corteggiatrice di Andrea Damante, con cui poi si è fidanzata, ecco, di Giulia De Lellis ho un po' di dubbi, perché dovrebbe un po', diciamo, vedere, rivedere qualche libro, acculturarsi un po' di più prima di, insomma, di fare dei strafalcioni come li abbiamo visti al Grande Fratello. Mi associo anche a Signorini in questa cosa, che la ripresa volentieri spesso durante il Grande Fratello. Ecco, tu chi anche se non li hai visti, no. Va bene, ma cosa preferisci tra il talent e i reality?
Ho visto qualcosa in più dei talent, devo dire. The Voice, per esempio, un'amica cara che c'era anche andata, l'ho seguita un po', e quello mi appassiona, il gioco, la sfida, quello è divertente, lì stai a seguire, più che vedere così, andare a vedere quello che succede, quello un pochino, devo essere sincera, ma annoia di persone messe lì che, insomma, non trovo appassionante. Preferisco vedere un bello serie scritta bene, costruita, pensata, piuttosto che stare a spiare una realtà.
Non faresti mai un reality tu?
Non credo che sarei proprio in grado, non lo so.
Perché ho capito, perché sei un po' riservata.
Io preferisco proteggermi dietro un ruolo, capito? Sì. Cioè, faccio teatro apposta.
Senti, ti piace come artista maldestro?
Sì, sì, sì.
È un po' particolare, no? Ha un qualcosa di particolare. Noi tra un attimo in regia ci dà il via, manderemo un brano che è Tutto quel che ci resta di Maldestro. Bellissimo brano. Ascoltiamolo insieme. Vai.
Sono stato un campione, secondo sempre di un metro, a chi davanti spingeva più forte i polmoni, lasciandomi indietro. Io ho avuto poca memoria, ho sempre molti avversari, io accumulavo parole, tu invece biglietti degli anniversari. E siamo stati capaci di odiarci fino all'amore, di amarci fino alla noia, annoiarci davanti al televisore. E abbiamo buttato del tempo ad indicarci col dito, e ora ti guardo confusa a svuotare i tuoi sogni dal mio armadio. E cerca di non lasciare niente, potresti ritornare e farti male. L'amore che ci siamo dati è un tram che termina la corsa, è quello che non ci siamo detti, avrà la sua risposta. È tutto quello che ci resta, ci aiuterà ad organizzare un'altra festa per chi verrà. Ti ho carezzata di notte ed ogni volta eri nuda, ho disegnato il tuo corpo di baci a qualcuno, era un bacio di Giuda. Mi hai carezzato di notte, quando la luna era piena, a volte complice, amica, compagna eppure un po' Maddalena. E abbiamo avuto paura a regalarci difetti, siamo arrivati alla fine lasciando in sospeso soltanto gli affitti. Abbiamo buttato del tempo a programmare il futuro, e ora ti guardo confusa a levare le foto dal mio muro. Cerca di non lasciare niente, potresti ritornare e farti male. L'amore che ci siamo dati è un tram che termina la corsa. ci siamo dati, è un tram che termina la corsa, è quello che non ci siamo detti, un giorno avrà la sua risposta, è tutto quello che ci resta, ci aiuterà ad organizzare un'altra festa.
Torniamo in diretta e stiamo per chiamare Stefano Ficorelli dei Vitelloni, che è un diciamo ristorante a Via Miterno 4260. Tu ci sei mai stata, Silvia?
Mai stata, devo provare però.
Introduciamo, però tu hai fatto un recital sul
cibo, sì. Io ho un papà appassionato, devo
dire.
Ecco,
Edoardo forse lo conoscerà questo posto.
Forse sì, lui fa delle tournée culinarie, sa tutto.
Allora, questo spettacolo cosa...
Questo si chiama Significar Mangiando.
Ecco, cosa succede?
Lì parliamo di cibo, di ricette, attraverso grandi autori, poesie, insomma, si fa tanto di parlare di cibo, di cucina in televisione, abbiamo voluto farlo anche in teatro, con un musicista e tanti testi, c'è Achille Campanile che ha scritto delle cose meravigliose sugli accoppiamenti in cucina, per esempio. Le seppie come si sono incontrate con i piselli.
Bellissimo,
per esempio.
Peccato che non l'ho visto.
Ma
lo
inventato il
ma lo
prosciutto
questo
con i fichi.
Spettacolo?
Ogni tanto lo facciamo perché va molto bene. Poi abbiamo un cuoco in scena.
Avvertimi,
che cucina e poi fa assaggiare al pubblico, è meraviglioso.
Prima assaggia tuo padre.
Soprattutto assaggia mio padre, per cui esce rotolando dalla lettura. Praticamente
no,
alla fine
Edoardo,
parto
non ha detto niente, tua figlia Silvia, mi raccomando.
No, babbo Eddie si deve mettere a dieta.
Abbiamo in diretta Stefano Ficorelli dei Vitelloni, ciao Stefano!
Ciao Paola, ciao a tutti,
ciao.
Buon pomeriggio.
Allora,
tutti.
Silvia ciao. Ti saluta, Silvia Siravo, che è figlia d'arte di Edoardo Siravo e che mi stava dicendo che hanno portato in scena uno spettacolo.
Un recital
proprio
sul cibo, sì.
Sul cibo, guarda.
Quindi insomma, bisogno di notizie.
Senti, stavo dicendo, ti stai preparando per la vigilia di Natale, poi ci darai il menù natalizio.
Ancora è presto, ne parliamo poi. Noi ci stiamo preparando per la vigilia dell'8, cioè,
ecco, dimmi tutto.
Stracolmi. Beh, noi ci stiamo preparando stasera, sia nella parte del lunch bar, partiamo dall'aperitivo delle 6 e poi ne parlavo oggi con un addetto ai lavori. Locali come il nostro a Roma forse non ce ne sono, perché noi apriamo dalle 5 del mattino alle 2 di notte su 700 metri, partiamo dalle colazioni, il pranzo, ci abbiamo la carne, la pizza, il senza glutine, ripeto, il senza glutine, penso che siamo grandi come noi, strutture come noi ce ne sono pochissime ad averlo, dunque tutti i nostri amici che hanno delle intolleranze alimentari di senza glutine possono venire perché trovano.
Ecco, Silvia mi stava dicendo che anche lei ha delle intolleranze alimentari.
Io no, però per esempio Mariano Rigillo, il compagno di mia mamma, non mangia glutine, ogni volta in tournée è un problema, no? Questo, trovare un ristorante, quindi bene a sapersi.
Invece da noi può mangiare tutto quello che vuole, dalla pizza alla pasta, ai supplì, al fiore,
fantastico.
I dolci, i salumi, tutto quello che vuole può fare l'aperitivo, cioè noi siamo organizzati alla grande, abbiamo l'etichetta dell'associazione, dunque venite a trovarci perché, e ne parlavamo oggi perché locali come il nostro, ripeto, non ce ne sono, perché noi abbiamo la carne alla brace, la pizza col forno a legna, tutto il dietro è dedicato al senza glutine, abbiamo una cucina di circa 150 metri che è dedicata sia a tanti primi piatti della cucina romana, che il nostro chef Alessandro Bianchi, lo saluto, ci coordina tutti i chef dentro la sala, saluto.
Io aggiungerei anche un'altra cosa, che Alessandro Bianchi fa delle frittate fantastiche, guarda.
Vabbè, quello per chi è lì vicino, dei pranzi veloci e le albane, noi facciamo un menù non stop da mezzogiorno alle 3 a 8 euro con l'acqua, ripeto, 8 euro con l'acqua non trovate, il nostro menù non lo trovate a Roma, cioè credetemi, è eccezionale.
Allora noi diamo l'appuntamento a chi ci sta ascoltando, mi raccomando, dai Vitelloni a Via Miterno 4260, Stefano Ficorelli e Mauro Ficorelli sono i due padroni di casa di questo grande locale, insieme a Luca figlio di Stefano, che vi accoglierà a braccia aperte.
Tutte le nuove generazioni, diciamo.
Esatto, Greta di là, quindi insomma, tutte le nuove generazioni che lavorano assiduamente in questo luogo, si può dire di perdizione, perché si mangia di tutto in maniera molto vorace.
Luogo
perché
di gioia.
È un luogo di gioia, soprattutto. Quindi via Miterno 4260, Stefano, di il numero di telefono per chiunque voglia prenotare.
Allora, noi siamo solo una cosa, una cosa sola, ti rubo un secondo, me lo
dimmi.
La nostra pizza lievitata 25-26 ore, noi la facciamo romana, napoletana, integrale e senza glutine. Romana, napoletana, integrale e senza glutine. Questo per aggiungere a tutte le cose che facciamo. Noi siamo in via Miterno 4260, sono 9 porte, il nostro numero telefonico è 06 70 81 150, ripeto 06 70 81 150. Prenotate, vi aspettiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Un bacio a te.
Grazie, buona Immacolata allora.
Ciao.
Grazie Stefano, ciao. Allora, siamo alle battute finali.
Sì,
ecco,
sì.
Io volevo sapere i tuoi progetti futuri, poi ricordare a chi ci sta ascoltando l'appuntamento con lo spettacolo
Vestire
che stai interpretando.
Vestire gli nudi fino al 17 dicembre al Teatro Arcobaleno. E questo è l'impegno attuale. Poi invece nel futuro sarò al Teatro Quirino, prepareremo uno spettacolo che è La Signora delle Camelie con Marianella Bargilli, Ruben Rigillo,
che ha fatto Il Grande
Fratello.
Scusa,
ci ricolleghiamo.
No.
Con la regia di Matteo Tarasco,
okay.
Dove suonerò anche la fisarmonica, forse, se ci riesco, non si sa, ci proverò.
Questa è una cosa inedita.
Questa è assolutamente inedita.
Vengo a vederti subito.
E al Quirino saremo dal 27 febbraio fino all'11 marzo. E questo, e quindi ci vediamo.
Beh,
a teatro.
Progetti anche con papà, credo che riprenderai.
Riprenderemo questo poi a marzo uscirà un film che ho fatto, Finché giudice non ci separi, con la regia di Tony Fornari, molto
non
divertente.
Ce lo dicevi, vedi?
Vedi quanti segreti. E io faccio la moglie di uno dei protagonisti, è un ruolo molto carino, è una commedia deliziosa. Adesso è in scena al Vittoria
la
commedia.
Lo so, perché l'ho visto a teatro.
Brava, è stato tratto un film.
Molto
è
bello.
Molto carino,
quindi
sì.
Quindi
ogni
cinema,
tanto qualche cosa la faccio.
Chiamatela di più per le serie TV, questa
va
ragazza
bene.
Merita molto.
Grazie cara.
Senti, allora buone. Noi ci vediamo la prossima settimana con Spettacolando martedì, quindi prossimo martedì 12 dicembre dalle 15.30 alle 16.30 sempre su L Radio 8800. Mi raccomando, seguiteci. E io adesso saluto Silvia Siravo, che è stata una compagna di viaggio, stavo dicendo di scena, di viaggio radiofonico. Veramente bravissima.
Bene, grazie.
Ti ringrazio, mi sono molto divertita.
Un bel pomeriggio.
Ti rinviterò,
grazie.
Comunque.
Va bene, d'accordo.
Grazie. Ciao a tutti, buona Immacolata.
Ciao.
Delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffia 90 caldi, siamo rimasti in 20 calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop, di un motivo che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo.
da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato.